Podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Son Mario della puntata. Kosovo, assassinato il leader serbo Oliver Ivanovic. Era un pioniere del dialogo con la comunità albanese, ma fu anche incriminato per crimini di guerra. Il punto di Esteri. Spagna, domani, si insedia al Parlamento catalano. Sulla cerimonia pesa l'incognita Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles, ma che vuole intervenire via Skype. 50 anni in difesa delle proprie terre. In Francia, vicino alla città di Nantes, contadini e ambientalisti contro la costruzione di un aeroporto in una zona protetta. A breve la decisione definitiva di Parigi. Mercato unico digitale, quello che cambia nel 2018 per i consumatori dell'Unione Europea. La crociata della Cina contro le monete virtuali. Bitcoin impicchiata sotto i 12.000 punti. Trump non è il mio Lindbergh. In un'intervista al New York Times, Philip Roth respinge paragoni con l'aviatore protagonista del suo romanzo Il complotto contro l'America. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. L'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon ha ricevuto dal procuratore speciale Robert Mueller un mandato di comparizione per testimoniare davanti a un grand jury nell'ambito dell'inchiesta Russia Gate. Secondo il New York Times è la prima volta che Mueller usa un mandato per ottenere informazioni da un membro dell'entourage di Trump. Proprio oggi Bannon è stato ascoltato dalla Commissione Intelligence della Camera, ha dovuto rispondere in particolare alle domande sull'incontro del 9 giugno 2016 tra il genero di Trump, Kushner, l'allora capo della campagna elettorale Paul Manafort, con emissari russi vicini al Cremlino. Belgio sarebbe il gas all'origine dell'esplosione che ha provocato il crollo di tre palazzine nella zona di Pardemarc, quartiere degli studenti universitari ad Anversa, provocando la morte di due persone e il ferimento di 14, e quanto emerge dai primi accertamenti condotti dagli esperti. Oltre 300 giuristi catalani hanno firmato un manifesto nel quale affermano che è legittimo che il presidente uscente della Catalogna Puigdemont, in esilio a Bruxelles, inseguito da un mandato di arresto spagnolo, possa delegare il voto nel Parlamento di Barcellona e essere rieletto senza dover tornare in Spagna. Giulio Maria Piantadosi.
Mercoledì ci sarà l'apertura ufficiale del nuovo Parlamento catalano. Gli indipendentisti hanno vinto le elezioni, ma la deriva giudiziaria, i cavilli del regolamento e la mano dura di Madrid mettono a rischio la stessa maggioranza indipendentista. La settimana era iniziata con una dura condanna per corruzione al partito di Puigdemont. L'ex presidente è ancora in Belgio, punta a un'elezione per videoconferenza e a guidare da Bruxelles il recupero delle istituzioni catalane. Ma da Madrid il premier Rajoy ha minacciato di prolungare in maniera indefinita il commissariamento della Catalogna in caso di elezione a distanza. Ma la vera sorpresa è arrivata da Barcellona, dove i giuristi del Parlamento catalano hanno detto che il candidato deve essere per forza presente durante la seduta di investitura. All'appello mancano poi anche 5 deputati, perché i leader indipendentisti che si trovano in carcere o in Belgio non potranno delegare il loro voto. Nelle prossime ore dovranno decidere se dimettersi o rischiare di rimanere in minoranza, a meno che Podemos non decida di prestare i suoi voti per impedire un ribaltone parlamentare.
In Grecia, nonostante le manifestazioni, gli scontri davanti al Parlamento, sono stati approvati le ultime riforme che sono stati chiesti dai creditori internazionali. La norma più contestata è quella che riguarda il diritto di sciopero. La nuova legge prevede che lo sciopero potrà essere proclamato solo con il voto di almeno il 50% degli iscritti al sindacato. Finora bastava il 20% degli iscritti e in alcuni casi una decisione del solo vertice del sindacato. Il 22 gennaio l'Eurogruppo valuterà le riforme che per il Premier Tsipras sono un passaggio chiave per lo sblocco di un prestito di 6,5 miliardi di euro per l'uscita dal programma di salvataggio in 7 mesi. La Grecia è a un soffio da liberarsi dal controllo della Troika, ha detto in Parlamento Tsipras, e ha promesso che quello votato ieri sarà l'ultimo pacchetto di riforme imposti dai creditori.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Oliver Ivanović, noto leader politico dei serbi del Kosovo, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco stamani a Mitrovica. Ivanović è stato raggiunto da 5 proiettili poco dopo le 8. Il killer incappucciato, secondo i media serbi, ha usato un'arma con il silenziatore. L'esponente politico stava per entrare nella sede del suo partito Iniziativa Civica. Poco dopo, a breve distanza dal luogo del delitto, è stata trovata un'auto data alle fiamme senza targa, con la quale si presume l'assassino sia fuggito. Subito dopo, il governo di Belgrado ha deciso di ritirare la propria delegazione impegnata da oggi a Bruxelles in una nuova sessione di negoziati a livello tecnico con rappresentanti del Kosovo. A Pristina il premier kosovaro ha convocato una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale. Francesco Martino dell'Osservatorio dei Balcani Caucaso ci racconta prima di tutto il personaggio. Ivanović era un pioniere del dialogo con la comunità albanese, ma fu anche incriminato per crimini di guerra.
Sì, sicuramente Oliver Ivanović era un personaggio fuori dalle righe in Kosovo del Nord. Ha tentato in vari modi di costruire ponti con la parte albanese. Era uno dei pochissimi, forse l'unico politico serbo che alle interviste delle TV e delle radio albanesi kosovare era in grado di rispondere in albanese fluente. C'è da dire che era un personaggio molto controverso, perché al tempo stesso è stato messo sotto accusa per crimini di guerra contro la popolazione albanese che sarebbero stati commessi alla fine degli anni 90 durante il conflitto. Un processo appunto molto molto controverso che aveva portato a una prima condanna, ma che poi era stato cassato dalle istituzioni di giustizia kosovare. Si aspettava una ripetizione di questo processo, quindi un personaggio sicuramente molto sfaccettato.
E chi aveva interesse a ucciderlo?
Questa è una domanda che rimane assolutamente senza risposta in questa fase. Sono iniziate le indagini, bisognerà aspettare per capire un po' di più di quello che è successo. Certamente è un omicidio che viene a colpire, a sconvolgere il Kosovo in un momento particolarmente delicato, e quindi ci potrebbe essere anche appunto il tentativo di alzare la tensione e di creare un'ulteriore difficoltà. Tra un mese ci sono le celebrazioni dei 10 anni dell'indipendenza del Kosovo, in un momento politico particolarmente controverso, con l'elite kosovara albanese che sta tentando in qualche modo di sabotare la corte per i presunti crimini dell'UCK commessi durante e dopo il conflitto degli anni 90.
Che fase politica sta vivendo in questo momento il Kosovo, soprattutto le relazioni tra Pristina e Belgrado?
Sì, appunto, in questo momento a monopolizzare l'attenzione della politica interna in Kosovo è proprio la questione della corte, che è stata prima approvata dal Parlamento di Pristina, ma che adesso vede dei tentativi ripetuti da parte dell'elite politica appunto sabotare questa istituzione che è finanziata e voluta dall'Unione Europea per gettare luce sui presunti crimini dell'UCK in quella fase. Un processo particolarmente complicato proprio perché i guerriglieri dell'elite militare dell'UCK oggi corrisponde all'elite politica del Kosovo. Per quanto riguarda invece i rapporti con la Serbia, dobbiamo registrare una lunga fase di stallo che ha messo in crisi il processo negoziale che era iniziato nel 2013 con la firma degli accordi di Bruxelles, che avevano aperto in qualche modo la prospettiva di una normalizzazione dei rapporti. Questa fase negoziale, per tutta una serie di motivi, è arrivata allo stallo completo e quindi fondamentalmente c'è una situazione di limbo che riguarda sia lo status del Kosovo che lo status della minoranza serba in Kosovo. L'omicidio di stamattina sicuramente non rende le cose più semplici.
Nella vita reale, come sono le relazioni tra le due comunità?
Ma in questi anni fondamentalmente le due comunità hanno trovato un modus vivendi che fondamentalmente ha approfondito, comunque ha creato dei legami tra i due lati, però entrambe continuano a essere in qualche modo ostaggio della situazione politica generale. Appunto, gli accordi di Bruxelles prevedono la creazione di un'associazione delle municipalità serbe che dovrebbe garantire ai serbi del Kosovo un ampio grado di autogoverno. Essendo tutto bloccato, diciamo, questo stallo pesa ed è visibile nei rapporti tra le due comunità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La Cina ha messo nel mirino siti web e app che offrono servizi di scambi di criptovalute. L'obiettivo di Pechino è bloccare agli investitori cinesi l'accesso alle piattaforme offshore di moneta virtuale. L'offensiva antispeculazione ha fatto crollare tutte le criptovalute. Bitcoin è a meno 8,15%, Litecoin a meno 7,21%, Ethereum a meno 8,5%. Il Bitcoin, in particolare, è andato sotto quota $12,000 per la prima volta dal 6 dicembre. Pechino, 16 gennaio.
E a proposito di acquisti online, che cosa cambierà nel 2018 per i consumatori dell'Unione Europea? Sentiamo il servizio di Alessandro Principe.
Il mercato unico digitale è questo l'obiettivo del Parlamento Europeo per il 2018. Siamo abituati ormai a vedere viaggiare le merci in tutta l'Unione e ad acquistare con la stessa moneta nella zona euro. Ma gli acquisti si fanno sempre più online e questo è ancora un terreno quasi inesplorato dalle normative europee. Tanto che è nato un termine per indicare la dogana virtuale che frena il mercato via web, il geoblocking. Quando si fanno spese su siti esteri, spesso si viene infatti reindirizzati sulla versione locale del sito oppure viene negato l'accesso. Grazie a un accordo raggiunto a novembre dello scorso anno tra il Parlamento europeo e i governi nazionali, entro Natale di quest'anno, 2018, sarà possibile fare acquisti, prenotare alberghi, noleggiare auto, anche su siti di altri paesi dell'Unione europea senza alcuna restrizione. Aprendo il mercato online su scala europea, anche il sistema delle spedizioni dovrà aggiornarsi. Sono state infatti prese misure per tutelare i consumatori e rendere le spedizioni più efficienti, oltre alla richiesta degli eurodeputati di una supervisione normativa dei prezzi di consegna nei paesi dell'Unione Europea, una normativa che ancora non c'è, ma che nei prossimi mesi verrà affrontata a Strasburgo. Inoltre, siccome infatti gli acquisti online riguardano prevalentemente apparecchi digitali ed elettronici, sono state approvate le prime regole sui contratti per la vendita di questi prodotti, grazie alle quali si avrà diritto a un rimborso o a riparazione nel caso in cui l'oggetto consegnato non funzioni correttamente. Le novità poi sono anche altre. Nel corso di quest'anno gli eurodeputati dovranno approvare le nuove regole che permettono agli utenti che dispongono di un abbonamento online per guardare film e serie TV, ascoltare musica, leggere contenuti online, di usufruire del loro abbonamento anche in altri paesi dell'Unione Europea, per un periodo limitato. Ad accompagnare questa decisione sono state avviate iniziative come il Wi-Fi for EU, per promuovere la connessione gratuita a reti Wi-Fi in tutti gli spazi pubblici dell'Unione Europea.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Fallisce la seconda maggiore azienda edilizia britannica, la Carillion, 43.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 20.000 in Gran Bretagna, ha gettato la spugna e la Premier Theresa May non è riuscita a salvarla. La chiusura comporta una perdita di migliaia di posti di lavoro. Tra i lavori attualmente assegnati alla Carillion c'è la HS2, seconda ferrovia super veloce tra Londra, Birmingham e Manchester. Il Partito Laburista ha chiesto un'indagine parlamentare per appurare come si è arrivati alla bancarotta. Londra, 16 gennaio.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Quant'anni in difesa delle proprie terre in Francia, vicino alla città di Nantes, contadini ambientalisti sono uniti contro la costruzione di un aeroporto in una zona protetta e da qualche anno praticamente occupano quelle terre. A breve ci sarà la decisione definitiva di Parigi se costruirà l'aeroporto o meno, e poi sicuramente ci sarà anche lo sgombero delle persone che occupano quella zona, quindi con anche i rischi di incidenti. Questa è la storia di Esteri a cura di Luisa Nanipieri.
Notre-Dame-des-Landes è un piccolo villaggio di campagna a pochi chilometri da Nantes, città portuaria del nord-ovest della Francia. Ha solo 2.000 abitanti, ma è famoso in tutto il paese, perché Notre-Dame-des-Landes è da 50 anni a questa parte il simbolo della lotta ai grandi progetti inutili in Francia. Siamo all'inizio degli anni 60, quando si comincia a immaginare un nuovo aeroporto detto del Grande Ovest. 10 anni dopo, nel 74, lo Stato crea una zona di pianificazione differita intorno al villaggio, che ingloba 1.650 ettari di campi coltivati e di zone umide da destinare al progetto. Il nuovo aeroporto dovrebbe sorgere a solo 30 km da quello che già esiste di Nantes. Per i contadini della zona, che hanno resistito all'arrivo delle monoculture e vivono in fattorie familiari, coltivando piccoli appezzamenti divisi da siepi e arbusti, c'è una sola opzione: battersi. Nel 2008 il futuro aeroporto di Notre-Dame-des-Landes viene dichiarato sito di pubblica utilità e lo Stato emette un bando per la costruzione che si aggiudicherà la multinazionale Vinci. In poco tempo affluiscono nuove forze di ogni tipo: ecologisti più o meno radicali, gruppi anticapitalisti, giovani contadini. Notre-Dame-des-Landes viene ribattezzata la zona da difendere, ZAD, e gli occupanti si auto-organizzano creando nuovi luoghi di vita e di sperimentazione. Negli anni successivi si moltiplicano le azioni di lotta sui cantieri degli studi preliminari, seguiti dalle repressioni giudiziarie e dagli interventi della polizia. È sotto la presidenza Hollande, con Valls ministro dell'interno e Jean-Marc Ayrault, l'ex sindaco di Nantes, primo ministro, che lo Stato lancia una dura offensiva. Più di 2000 poliziotti vengono dispiegati sulla ZAD per quasi 2 mesi. La risposta degli occupanti e il sostegno della regione prima e della Francia poi sorprendono tutti, soprattutto la polizia, che si trova davanti 40.000 manifestanti molto determinati. L'operazione si conclude con un fallimento. A partire dal 2013 la ZAD accoglie sempre più iniziative pubbliche, laboratori, feste, picnic, catene umane, progetti agricoli. La nuova generazione di militanti ha preso il controllo degli accessi stradali, anche con barricate, trasformando l'area in una zona senza leggi, in cui le istituzioni francesi sono completamente assenti da ormai 5 anni. Oggi circa 300 persone di ogni età vivono in più di 70 luoghi sparpagliati su un territorio di circa 10 km quadrati. Alcuni lavorano fuori dalla ZAD, altri sono studenti, altri vivono e lavorano sul posto, in parziale autarchia. Sulla ZAD, infatti, si coltivano i campi, si allevano api e bestiame e c'è persino un mulino che rifornisce di farina 2 panetterie. Come molti dei prodotti locali, secondo una logica che cerca di emanciparsi da un sistema economico capitalista e favorisce lo scambio, il pane è venduto a prezzo libero. Ci sono anche un birrificio, una biblioteca che accoglie spesso incontri con autori più o meno famosi, uno studio di musica rap e hip hop, un'area concerti, uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, ma anche delle sale riunioni o un muro d'arrampicata. Il tutto è dominato da un faro vedetta costruito al posto della torre di controllo del futuro aeroporto. I militanti si sono organizzati in collettivi, uno che si occupa di raccogliere e fa scoprire le piante medicinali, ad esempio, uno delle relazioni con la stampa, uno della biblioteca. Le decisioni però si prendono in assemblea. L'assemblea degli abitanti si occupa di alcuni aspetti pratici di vita quotidiana. Quella degli utenti permette a tutti coloro che partecipano alle attività della ZAD, molti dei quali non vivono sul posto, di organizzare l'uso collettivo delle strutture. Infine, l'assemblea di lotta coordina le azioni di protesta e organizza la resistenza. Eh sì, perché nonostante la relativa tranquillità, il progetto dell'aeroporto è sempre d'attualità. La palla ora è nel campo di Macron, che ha scelto come ministro dell'ambiente Nicolas Hulot, da sempre contrario all'aeroporto, e che ha richiesto un nuovo studio di fattibilità, che per la prima volta considera la possibilità di ampliare l'aeroporto di Nantes già esistente al posto di farne uno nuovo. La decisione definitiva su un dossier vecchio di 50 anni dovrebbe arrivare a fine mese. In ogni caso, le cose cambieranno sicuramente per gli abitanti della ZAD. Se anche alla fine l'aeroporto non si dovesse fare, lo Stato dovrà intervenire per ristabilire la legalità. Se lo farà con la forza, come prevede il ministro dell'interno Gérard Colomb, o con la diplomazia, ad esempio concedendo la gestione di un progetto territoriale ai militanti riuniti in una qualche forma di associazione legale, come sperano alcuni politici, è tutto da vedere. Gli zadisti, loro, sono pronti ed hanno già appuntamento sulla ZAD di Notre-Dame-des-Landes il 10 febbraio per una grande manifestazione che segni l'inizio di una nuova fase di lotta.
I am just a poor, my story seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. La la la, la la la, la 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 la. When I left my home and family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railroad station running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie, lie, lie. Only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers, just to come on from the horse on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Oh, la 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 la. La 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 la
E chiudiamo con, come abbiamo aperto con una vicenda che riguarda Trump, e questa è una stoccata, forse quella più dura contro Trump, perché arriva da una persona autorevole come Philip Roth, che ha parlato al New York Times. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Donald Trump non è il mio Charles Lindbergh. In un'intervista esclusiva con il New York Times, Philip Roth respinge paragoni tra l'aviatore protagonista del suo romanzo del 2004, Il complotto contro l'America, e l'attuale inquilino della Casa Bianca. Per quanto preveggente quel libro possa sembrare, c'è una differenza enorme tra le circostanze politiche che inventai in quel libro per l'America del 1940 e la calamità politica che ci lascia tutti di sasso, dichiara Roth al New York Times. Roth spiega che è la differenza di statura tra il presidente Lindbergh e il presidente Trump. Lindbergh in vita e nel mio romanzo è stato probabilmente un autentico razzista, un antisemita e un suprematista bianco simpatizzante del fascismo. Ma fu anche, a causa della sua impresa transatlantica 25 anni, un autentico eroe americano 13 anni prima di quando io gli feci vincere la Casa Bianca. Trump, in confronto, è un'enorme truffa, la somma malvagia delle sue deficienze, privo di qualsiasi cosa che non sia l'ideologia vuota di un megalomane. Per Roth, nessuno che conosco si è immaginato un'America come quella in cui viviamo oggi. Nessuno si sarebbe potuto immaginare che la catastrofe da ventunesimo secolo che è capitata all'America, il più avvilente dei disastri, sarebbe apparsa nelle forme terrificanti di un grande fratello alla Orwell, ma nella ridicola figura di un buffone vanaglorioso. Il complotto contro l'America è uscito nel 2004 e in Italia è stato tradotto da Vincenzo Mantovani. Nel libro Philip Roth descrive un'America alternativa in cui Lindbergh batte Franklin D. Roosevelt, diventa presidente, firma un trattato con i nazisti di Hitler e cavalca un dilagante antisemitismo per ricollocare le famiglie ebree, una delle quali è la voce narrante del libro. Roth parte da questo antefatto di fantastoria per raccontare cosa accadde a New York alla sua famiglia e un milione di famiglie come la sua durante i minacciosi anni 40, quando i cittadini ebrei americani avevano buoni motivi per temere il peggio.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.